Ave Maria, cari amici che ci seguite da casa, bentrovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata alle catechesi e alle riflessioni spirituali in compagnia di Padre Serafino. Questa trasmissione Padre Serafino la voleva un attimo focalizzare su ottobre come mese mariano, come mese anche missionario, e quindi praticamente. Sì, insomma, lascio subito a lui la parola per inquadrare proprio questo tema, ecco, di ottobre come mese missionario e che cosa vuol dire oggi, ecco, in particolare in questi nostri tempi, essere missionari. Allora, Padre Serafino, lascio subito a te la parola. Ave Maria.
Ave Maria, Antonio, saluto i nostri amici che sono in ascolto della nostra trasmissione di oggi. Sì, parliamo della missionarietà della Chiesa in questo mese di ottobre che è consacrato alle missioni. E questo ottobre è un mese particolarmente benedetto perché il Santo Padre ha voluto celebrare questo anno, un anno speciale, un mese speciale missionario, perché ricorrono 100 anni da una importante enciclica, che è l'enciclica di Benedetto XV sulle missioni. Mi correggo, una lettera apostolica di Benedetto XV sulle missioni, dal titolo Maximum Illud, che fu una grande lettera apostolica con cui il Papa rilanciava l'importanza della missionarietà della Chiesa. E il Papa Francesco ha voluto riprendere questa, appunto, per festeggiare questa enciclica, questa lettera, a 100 anni dalla sua promulgazione, ha voluto indire un mese speciale missionario, ottobre missionario. Allora cerchiamo di vedere che cos'è la missione della Chiesa, che cos'è la missionarietà della Chiesa, e poi anche cercheremo di vedere adesso, ai nostri giorni, come viene declinata questa missionarietà della Chiesa, come essa viene intesa. E subito dobbiamo dire che c'è un, diciamo, facciamo fatica però a vedere la missionarietà della Chiesa così come insegnata da Benedetto XV, rilanciata da Papa Francesco, ma come di fatti poi viene intesa nella pratica dei, non solo dei documenti, ma anche degli eventi ultimi che stanno caratterizzando la Chiesa, che tutto dicono fuorché della importanza della missione, della missione ad gentes. Allora è questo un punto centrale che dobbiamo chiarire alla luce della dottrina costante della Chiesa, non ultimo ripresa e ribadita dal Concilio Vaticano II e dal Catechismo della Chiesa Cattolica, e cioè la necessità missionaria della Chiesa. Papa Benedetto XV iniziava proprio il suo insegnamento sull'importanza delle missioni facendo riferimento a quella parola chiave che troviamo nel Vangelo, la parola di Gesù, circa il mandato missionario che Gesù consegna ai suoi discepoli: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. E dice Papa Benedetto XV che questo comando del Signore non doveva certamente terminare con la morte degli apostoli, ma doveva durare per mezzo dei loro successori sino alla fine dei tempi, cioè sino a quando fossero esistiti sulla terra degli uomini da salvare col magistero della verità. E infatti, continua Benedetto XV, fin da quel giorno che essi andavano e predicarono per ogni dove, e in modo che la loro voce si è diffusa per tutta la terra e le loro parole sino ai confini del mondo. La Chiesa di Dio, memore del divino mandato, non cessò mai attraverso il corso dei secoli di inviare per ogni dove banditori e ministri della divina parola, che annunziassero l'eterna salvezza recata al genere umano da Cristo, eccetera. Poi Papa Benedetto XV fa riferimenti anche storici alla scoperta dell'America, quindi alla necessità di evangelizzare le nuove Indie, infine la quindi con l'evangelizzazione dell'America Latina, poi riferimento a San Francesco Saverio, un grande apostolo delle Indie orientali, del Giappone, per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime, quindi l'impero cinese da evangelizzare grazie ai grandi ordini mendicanti, soprattutto i francescani che si sono spesi in questa importante missione con tanti martiri. Poi l'Australia, l'ultimo continente scoperto, e parimenti anche l'Africa centrale, esplorate con audacia e costanza, scrive il Papa, ricevettero gli araldi della fede cristiana. Poi nell'immenso mare Pacifico, non esiste alcuna isola, per quanto sperduta, che non sia stata raggiunta dallo zelo operoso dei nostri missionari. E quindi il Papa, in questo modo fa vedere come, il comando di Gesù consegnato agli apostoli è un comando che è stato poi trasmesso di bocca in bocca, di cuore in cuore, di vescovo in vescovo, così che quella parola di Gesù rimanesse sempre viva e la Chiesa rispettasse la sua identità, la sua missione. Ecco, allora arriviamo al punto che vi dicevo, precisare che cos'è la missione ad gente. Se proprio in questo comando di Gesù dato ai suoi apostoli si capisce chiaramente che cosa vuole che la Chiesa, che cosa vuole Gesù che la Chiesa faccia quando le trasmette questo comando: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Poi sappiamo che la parola di Gesù continua: chi sarà battezzato e sarà, quindi sarà salvo, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Quindi andate, predicate, quindi insegnate, ammaestrate tutte le genti, andate a tutta la creazione. Noi traduciamo ad ogni creatura, difatti è andate e rivolgetevi a tutta la creazione, quindi al mondo intero, senza nessuna eccezione, ma chiaramente ci si rivolge ad ogni creatura, ad ogni persona che vive in ogni parte della terra, così come ci ha descritto Papa Benedetto XV, i luoghi nei quali, anche le isole più sperdute del Pacifico, nelle quali è arrivato l'annuncio missionario, cioè l'annuncio del Vangelo di Gesù. Il fatto che Gesù è il Salvatore, colui che è la salvezza, e quindi la predicazione di lui quale Salvatore deve essere estesa, deve essere fatta a tutte le genti, così che tutte le genti possano conoscere la verità e salvarsi, conoscere il Signore, conoscere, venire a entrare in comunione con Gesù, ricevere il battesimo, quindi i sacramenti, diventare cristiani, così da raggiungere, poter raggiungere la vita eterna. Missione ad gente, qui ad gente, se il termine tecnico con cui la Chiesa ha sempre inteso la missione verso i non cristiani, cioè questo comando missionario che difatti stabilisce anche il fine della Chiesa. Qual è la ragione per la quale Gesù istituisce la Chiesa? La ragione è renderla missionaria, renderla discepola della sua verità, perché faccia discepoli tutte le genti. La ragione per la quale esiste la Chiesa è una ragione missionaria. Questo poi lo ribadiranno altri pontefici, lo ribadirà Paolo VI nell'immediato post-concilio, quando dirà che la Chiesa esiste per evangelizzare. Poi lo ribadirà Giovanni Paolo II con una importante enciclica, Redemptoris Missio, la missione del Redentore, quando rilancerà il discorso missionario, l'attività missionaria della Chiesa che nel periodo post-conciliare ha fatto grande fatica fino a una fatica che può essere sintetizzata brevemente in una testimonianza di un missionario che ha lavorato per tanti anni nelle terre amazzoniche, per rimanere nel contesto del sinodo che è in corso adesso in Vaticano, il quale si gloriava in questa intervista del fatto che in 10 anni o giù di lì di attività missionaria non aveva battezzato una sola persona. E così diceva anche gli altri missionari che erano lì da una cinquantina d'anni, quindi negli anni immediatamente dopo il concilio, si gloriavano del fatto che non avevano battezzato nessuna persona. Ecco la ragione per la quale la missione è andata verso ha conosciuto una forte decadenza e il magistero ha cercato di rilanciare questa missionarietà. Una decadenza che, vi dicevo, è sintetizzabile in queste parole: il fatto che non bisogna più evangelizzare, non bisogna più battezzare, ma bisogna rispettare magari la libertà di coscienza e quindi far sì che le persone che si incontrano in questo lavoro apostolico, che è piuttosto un lavoro sociale alla fine, un discorso, diciamo un dialogo umano, far sì che le persone continuino ad essere buone persone, che facciano le buone persone, che siano buone persone, ma non è necessario che si convertano e diventano cristiani. Questo atteggiamento, che è un atteggiamento che purtroppo ha causato una forte crisi missionaria della Chiesa, e quindi una grave perdita di missionari e anche di qualità della missione, questa crisi così spaventosa che ha investito la missionarietà della Chiesa, difatti è radicata in alcune idee teologiche che hanno circolato con il Vaticano II, un po' prima del Vaticano II, e poi dopo il Concilio hanno avuto una grande diffusione in nome della libertà teologica voluta dal Concilio. Per esempio, una delle teorie più importanti, che di fatti sostanzia poi questo atteggiamento dei missionari che si gloriano di non aver convertito nessuno perché non c'è più bisogno di battezzare, è la teoria dei cristiani anonimi di Karl Rahner. In breve, cosa dice Karl Rahner, che è un gesuita tedesco morto negli anni Ottanta, molto ha avuto una grande influenza sulla teologia post-conciliare, ma un teologo molto discutibile per la sua impostazione neocantiana più che scolastica. Si diceva un tomista, ma di fatti è un kantiano, un teologo che segue Heidegger sulla scia del filosofo Kant. In breve, cosa dice Rahner? Per assicurare che ormai no, tutti i missionari che ormai devono essere tranquilli e non devono più convertire, ma non devono neanche più andare in missione, perché a che serve? A che serve mettere a repentaglio addirittura la propria vita, come hanno fatto tanti missionari nel passato? Pensiamo ai tanti martiri uccisi in America Latina per poter annunciare il Vangelo. Non c'era più bisogno di fare questo, e chiaramente loro, i martiri di prima, si sono sbagliati, evidentemente, hanno dato la vita, hanno rischiato la vita e sono stati uccisi magari per una ragione così futile, difatti. La ragione per la quale ora potevano tutti i missionari stare tranquilli era il fatto che la grazia raggiunge tutti gli uomini. Ora, gli uomini, in quanto uomini, perché uomini, e capaci di pensare all'essere, pensando all'essere nella sua vastità più grande, per così dire, che è pensando fino a dove possa spingersi l'essere, che è l'orizzonte dell'essere, direbbe Rahner. Questa capacità di pensare alla vastità dell'essere, difatti, è la capacità di pensare a Dio. Ora, siccome tutti gli uomini possono pensare alla vastità dell'essere, possono pensare a Dio. Quindi, pensando a Dio, in qualche modo, anche se in modo inconscio, o direbbe Rahner, in modo atematico, cioè non completamente chiaro, ma in modo alquanto confuso, ma di fatto in modo reale partecipano della grazia perché possono pensare a Dio. Quindi, siccome partecipano della grazia, sono cristiani, sebbene non lo sappiano, sono cristiani anonimi. E allora diciamo, un indiano che vive nella foresta amazzonica, che vive secondo il suo culto della madre terra, secondo la sua ritualità della fertilità, quell'indiano che non sa chi è Gesù Cristo, ma sa che deve rispettare la terra, deve addirittura adorare le forze naturali che gli danno la pioggia, che gli danno l'acqua, eccetera, eccetera. Quell'indiano in qualche modo si pone il problema di Dio, quindi aperto a Dio, aperto alla grazia, è già cristiano. La grazia lo ha fatto, in modo a livello conoscitivo lo ha fatto cristiano, per cui possiamo stare tranquilli che quella persona si salva. E così questa idea ha fatto molta strada e ha fatto tanti danni, ha causato l'arenarsi della ha causato l'arenarsi della missione della Chiesa, per cui i papi hanno dovuto rilanciare la missione della Chiesa, rilanciare la missionarietà ad gentes. Questo è il punto, cioè andare nei paesi non cristiani per poter evangelizzare le persone. Evangelizzare le persone significa annunciare il Vangelo e quindi insegnate il Vangelo e quindi battezzate. Quindi fate miei discepoli tutte le genti. Questo è il comando chiaro di Gesù, questo è quanto la Chiesa ha fatto, poi distratta da alcune teorie, neoteorie, diciamo, pseudo-teologiche, la missione ha avuto un arresto veramente drammatico. Quindi la necessità, nonostante che però anche il Concilio avesse in alcuni punti ribadito la necessità di convertire, la necessità di annunciare il Vangelo e quindi di rilanciare la missione ad gentes in un contesto storico in cui, sebbene la Chiesa risultava più mondialista, per così dire, più diciamo aperta a tutte le nazioni diciamo, in termini di prelati che diventavano sempre più internazionali, di una curia romana che diventava sempre più internazionale, ma nonostante questo aspetto più mondiale della Chiesa, la missione però si è arrestata fino in qualche modo a spegnersi. Ecco, allora arriviamo al 2019 in cui Papa Francesco ha voluto celebrare questa importante enciclica, consacrando il mese di ottobre alla missione con un mese particolarmente missionario, un mese missionario per eccellenza, in modo da mettere in evidenza questa missionarietà fondamentale della Chiesa. Infatti, ottobre è un mese missionario straordinario. Però dobbiamo fare anche qualche riflessione, circa quello che sta accadendo proprio in questi giorni, in questi ultimi giorni nella Chiesa, per capire dei rischi che attanagliano ancora la missionarietà della Chiesa. Papa Francesco ha voluto, vi dicevo, mettere in evidenza l'importanza della missionarietà e lo fa a più riprese, lo ha fatto a più riprese in alcuni suoi documenti, come per esempio Evangelii Gaudium, in cui sottolinea l'importanza della missione. Però guardando agli eventi ultimi, che sono sotto i nostri occhi, ci si pone delle domande fondamentali circa il concetto di missionarietà che oggi viene diffuso nella Chiesa. Perché basta fare un solo esempio per capire. Missionarietà è anzitutto missionarietà ad gentes, questa è la missionarietà specifica della Chiesa. Poi missionarietà la possiamo anche applicare in modo analogico al fatto di convertire i cattolici, per esempio, di andare a scuotere un po' i cuori di quei cattolici che sono addormentati, che non vanno più a messa, che sono dimentichi del Vangelo. Questa è anche una missionarietà, ma è un modo analogico di predicare missionarietà a questo tipo di missione, perché difatti la missionarietà è convertire a Cristo chi non è cristiano. Questa si direbbe con Giovanni Paolo II una rievangelizzazione che rientra nella missionarietà della Chiesa, chiaramente. Ma anche l'attività di un parroco nella sua parrocchia deve essere un'attività missionaria, che significa la cura d'anime, difatti, prendersi cura del proprio gregge per amore di Cristo e far sì che quel gregge sia custodito dai lupi e possa arrivare alla salvezza. Questa è anche una missionarietà della Chiesa, ma è una missionarietà che rientra in questo concetto più ampio e proprio che è la missionarietà ad gentes. Ora, se guardiamo alla missionarietà così come intesa ultimamente, soprattutto nell'insegnamento di Papa Francesco, c'è qualcosa che però confligge con questa volontà specifica del Signore. Perché, per esempio, missione ad gentes, che significa appunto andare predicare, battezzare, fare cristiani tutte le genti, viene spesso declinato con missione verso le periferie, per una conversione ecologica. Questo è il motivo ricorrente nel sinodo sull'Amazzonia che è in corso adesso nella Chiesa. Una missionarietà ad gentes viene intesa non più come missionarietà verso coloro che non sono cristiani per poterli convertire, ma missionarietà verso le persone della periferia. Ma in questo concetto di periferia, che è un concetto molto ampio, viene incluso anche il territorio, un territorio geograficamente periferico. E infatti questo territorio geograficamente periferico è l'Amazzonia, un posto che diventa periferia perché è stato sfruttato dal colonialismo europeo, mentre i popoli indigeni che lo abitano sono popoli puri, sono popoli che naturalmente vivono in contatto con la madre terra, che rispettano la natura, rispettano l'acqua, sono ecologicamente più avanzati dell'Europa. Quindi, essere missionari significa andare verso l'Amazzonia per abbracciare questo modello di vita e trasferirlo nella nostra città decadente, nella nostra civiltà secolarizzata, europea e colonialista. All'interno di questo colonialismo però rientra anche il fatto di andare e predicare e convertire, evangelizzando e battezzare, perché può diventare una forma di oppressione colonialista. E infatti i missionari che sono andati a convertire questi popoli delle civiltà precolombiane sono popoli che sono missionari che magari a giudizio di molti, hanno imposto una visione culturale europea, colonialista, sovranista. E quindi sono modelli del passato, per cui Missione ad gentes viene riscritto di fatto, viene inteso in modo completamente nuovo. Missione ad gentes che significa anzitutto non convertire. Questo Papa ribadisce molto spesso questo concetto, evangelizzare sì, ma non proselitismo. Ma cosa significa? Evangelizzare significa donare il Vangelo per poter convertire, per fare proseliti, cioè per fare discepoli di Cristo. Se fare proselitismo significa imporre con la forza la propria religione, allora questo no, è assolutamente sbagliato. Non si può mai manipolare la coscienza di una persona, non si può mai manipolare la libertà di coscienza. Ma se fare proselitismo significa convertire a Cristo, evangelizzare, battezzando e convertire a Cristo, allora bisogna fare proseliti, bisogna fare dei proseliti. Ma il Papa ribadisce che il proselitismo non va bene. E allora la missione chiaramente viene intesa come un andare verso le periferie, ma piuttosto per un dialogo, per una conversione che diventa adesso, in queste ultime ore, una conversione ecologica verso un territorio. E quindi conversione stessa è una parola che ha acquistato un significato completamente nuovo. Mentre noi per conversione, se uno parla di conversione, che significa? Che cosa intende? Intende cambiare la propria vita, rinunciare al peccato e aprirsi alla grazia e quindi accogliere Cristo nella propria vita. In questo nuovo concetto di conversione, che è anche una conversione pastorale, che è anche una conversione ecologica, che è anche una conversione verso questo territorio, verso il territorio, in tutto questo nuovo modo di intendere conversione capiamo che conversione ha un significato completamente nuovo. Significa non più convertirsi a Cristo o convertire a Cristo, ma significa convertire noi, colonizzatori magari, alla nuova mentalità di rispetto, di dialogo, ad una mentalità piuttosto ecologica. Questo è quanto viene scritto nell'Instrumentum Laboris. Papa Francesco ha scritto un documento, un messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2019, in cui invece si ribadisce l'importanza del battesimo, l'importanza di annunciare il Vangelo, l'importanza di far sì che le genti arrivino a Cristo con l'importanza, con l'annuncio del Vangelo. Però, e questo è il problema, queste parole calate nel contesto attuale, calate nel contesto di tanti gesti e di tante altre parole, ma anche di tanti altri eventi, come non ultimo questo videomessaggio del Santo Padre stesso, in cui invita ad un incontro a Roma di tutti i leader politici, ma anche religiosi, per un nuovo umanesimo. Un nuovo umanesimo in cui Cristo non appare. In questa chiamata che possiamo dire missionaria, tra virgolette, dov'è la missionarietà della Chiesa? Dove appare il comando di Gesù di andare e di convertire quando Gesù Cristo non appare neppure? Ma Gesù non appare neppure nell'Instrumentum Laboris. Ma in definitiva, in generale, la missionarietà ad gentes, mettendo insieme tutti questi vari pezzi, appare piuttosto come una conversione della Chiesa rispetto a questo nuovo modello di evangelizzazione, che non è più, che non deve essere più modellato sul vecchio stampo, no? Una Chiesa che manda i missionari ad evangelizzare e a convertire, ma è un nuovo modo di intendere la missionarietà, che significa aprire noi, aprirsi alla comprensione delle altre culture, delle altre civiltà, delle altre religioni, per rispettarle, per lasciarle nella loro identità e quindi magari imparare noi a comportarsi nel modo umanamente più giusto con queste persone. Quindi questo è un motivo veramente di sconcerto, anche di confusione, che ormai è evidente. I fedeli sono scoraggiati, i fedeli sono stanchi anche di questi appelli, di questi anche di queste azioni, di fatto, di questi fatti che vengono posti alla nostra attenzione, che depongono a favore invece di una missionarietà che significa andare e cambiare la Chiesa, cambiare il modo di intendere la missionarietà per convertire la Chiesa nel suo interno, verso queste proposte che devono essere di uscita da se stessi, di uscita dal proprio modo di pensare, dal proprio modo di intendere la missione così come l'ha intesa Benedetto XV. Però se abbiamo questo che fa pensare e che pone tanti problemi, Perché riprendere Benedetto XV quando poi non si insegna più quello che ha insegnato Benedetto XV? Perché rilanciare la enciclica di Benedetto XV quando la missionarietà della Chiesa di fatti non è più quella di Benedetto XV? Cosa è successo? Quella lettera di Benedetto XV è l'oggi nella Chiesa? Questa è una domanda più teologica che richiede un'analisi più approfondita, però è successo qualcosa di importante che non è soltanto il risultato, il sinodo amazzonico, cioè non è soltanto non è una cosa estemporanea che è nata ieri, è nata nel 2017 quando fu annunciato per la prima volta in qualche modo questo desiderio di occuparsi di una regione geografica quale l'Amazzonia. Il sinodo amazzonico, così come è stato impostato in un modo che prescinde completamente dalla rivelazione cristiana, è qualcosa che è stato pensato e che ha degli elementi alla sua origine che lo hanno pensato da molto tempo. E ci sono delle idee che hanno fatto strada, che si sono poi affermate e che finalmente hanno potuto realizzarsi in modo così, diciamo, in modo da essere quasi canonizzate in qualche modo. Quindi ci sono dei problemi molto molto gravi. Ad ogni modo, quello che vorrei invece mettere in evidenza è che la missionarietà della Chiesa è sempre la stessa, nonostante che le parole siano uguali oggigiorno, ma i significati diversi, cari fedeli, noi dobbiamo rimanere fedeli alla dottrina della Chiesa. La dottrina della Chiesa, che è la dottrina che viene da Gesù Cristo. Le parole di Gesù sono inequivocabili, non possiamo interpretarle, sono chiarissime. Gesù ha detto andate, predicate e battezzate. Quindi il missionario deve fare esattamente quello che ha chiesto Gesù. E missione ad gente significa andare e fare cristiani tutte le genti. La Chiesa ancora questo compito. Quindi, al di là della confusione che oggi permea la Chiesa, è chiaramente motivo di grande sconcerto per noi fedeli della Chiesa di Cristo. Però dobbiamo d'altra parte tenere ferma questa speranza, la speranza della indefettibilità della Chiesa. La Chiesa non viene meno, nonostante che gli uomini remino contro. Dobbiamo anche essere certi di questo. La dottrina della Chiesa è una dottrina che non cambia secondo le stagioni, secondo gli uomini, secondo il teologo di turno, che è il teologo di grido che magari scrive qualcosa che tutti vogliono sentire e poi ha successo e quindi fa sì che la sua teologia si affermi. No, dobbiamo seguire la dottrina di nostro Signore Gesù Cristo. E la missionarietà qui è una missionarietà chiave, che significa andare, non uscire da se stessi, non andare oltre se stessi, così come anche oggi si dice, ma andare verso chi non è cristiano per farlo cristiano, certamente rispettando, non andiamo con una pistola, con un fucile, con le bombe, come fanno altre persone, ma andiamo con un'unica arma che Gesù ci ha dato, che è la verità ed è la carità. Quest'arma è l'unica che abbiamo per poter convertire con la verità e la carità, ma è questo che dobbiamo fare. E per farlo abbiamo un'arma potentissima. Ecco, accanto alla verità e all'amore abbiamo un'arma che è la nostra arma prediletta ed è il Santo Rosario. In questo mese missionario la Madonna ci chiede di pregare il Rosario per questa intenzione, per la Chiesa. Per la Chiesa perché faccia chiarezza nel suo interno. Si vede che ormai soprattutto sul concetto di missionarietà, questa confusione che regna manifesta una perdita di identità della Chiesa. La Chiesa nei suoi pastori non sa più che cos'è. Non perché la Chiesa ha smarrito se stessa, perché la Chiesa è sempre una e salda, ma perché i pastori hanno smarrito il concetto di Chiesa e quindi viviamo in una crisi di identità. Il rosario ci dà la grazia di essere fedeli alla verità di nostro Signore Gesù Cristo, alla fede che Gesù ci ha trasmesso, che gli apostoli hanno trasmesso con il loro sangue, alla fede dobbiamo anche aggiungere trasmessa con il sangue di tanti cristiani e di tanti martiri che hanno rischiato la loro vita fino ad essere uccisi per annunciare il Vangelo a dei pagani. E quei martiri non si sono sbagliati. Quindi il loro sangue, il sangue di questi martiri, sia semente di nuova vita per la Chiesa di oggi. E questa è la nostra intenzione in questo ottobre missionario con l'arma potentissima del Santo Rosario. Bene, allora a questo punto io mi fermo e cedo la parola ad Antonio.
Grazie,
Grazie,
Padre Serafino,
Serafino.
oggi abbiamo seguito con attenzione i temi, diciamo, posti sul tappeto sono molti, ecco, tutti molto importanti, molto pregnanti per la nostra vita spirituale. Come nostra consuetudine, però, diamo la precedenza a coloro che ci stanno seguendo dalle loro case, dai loro posti di lavoro e ricordiamo il numero di telefono della nostra regia, telefonando al quale voi potete lasciare una vostra domanda oppure potrete intervenire se volete direttamente per porre domande a Padre Serafino. Vi ricordo quindi questo numero 0825 444 391. Ecco, ci allontaniamo soltanto per qualche minuto con un piccolo stacco musicale. Ave Maria. Ave Maria, eccoci di nuovo tornati in diretta. Dunque, Padre Serafino, sono arrivate delle domande. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo tornati in diretta. Prima di ricollegare un po' il discorso all'argomento che Padre Serafino ci ha presentato, e cioè questo ottobre mese delle missioni, Che cos'è la missionarietà per la Chiesa? Qual è il compito che nostro Signore Gesù Cristo ha affidato non solo ai suoi apostoli e ai suoi discepoli, ma naturalmente anche a noi tutti? Ecco, prima di vedere anche un po' le mutazioni storiche che purtroppo hanno afflitto negli ultimi 100 anni questo concetto di missionarietà, volevo porgere al Padre alcune domande che sono arrivate alla regia. Partirei, diciamo, dalla seconda perché, anche se non è direttamente collegata a questo argomento, credo che però ci sia un nesso logico tra queste due idee che adesso vi presento. Allora, Padre Serafino, c'è una nostra ascoltatrice Caterina da Avellino che chiede questo. Padre Serafino, la Madonna Fatima ci ha dato come gli ultimi rimedi ai problemi e ai peccati del mondo il Santo Rosario e la devozione al Cuore Immacolato di Maria. Con queste armi possiamo vincere ogni difficoltà e problema. Ma la Madonna non è stata ascoltata né dai buoni né dai cattivi. Anzi, abbiamo fatto l'opposto di quello che ha chiesto la Santissima Vergine. Se i peccatori e i pagani non si convertono, è perché noi non abbiamo ascoltato la Madonna, non è vero? La Madonna ci ha dimostrato lì a Fatima che tre bambini con la preghiera e la penitenza possono cambiare il mondo. Non è vero che se vogliamo migliorare il mondo dobbiamo seguire il messaggio di Fatima? Ecco, non so se la domanda è stata.
Ecco, sì, Antonio,
Sì, sì.
Caterina, sì, ho sentito la
Sì.
domanda che Antonio leggeva poc'anzi. È verissimo quello che dice. La Madonna Fatima ci ha dato questi due rimedi, i rimedi del Santo Rosario e della devozione e consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, come pure i 5 sabati in riparazione al Cuore Immacolato di Maria. E chiaramente questa arma che la Madonna ci ha dato, non è stata presa, non è stata considerata, non è stata usata sufficientemente. È vero anche che, come diceva Caterina, tre piccoli bambini con la loro preghiera, con la loro offerta, hanno cambiato le sorti dell'umanità. Sono stati protagonisti di una missione importantissima che la Madonna ha affidato a loro. E perché? Perché la Madonna ha chiesto a due di loro, come sappiamo, un sacrificio, il sacrificio della loro stessa vita per un bene più grande. Intanto sono stati accolti dalla Madonna nel fiore della loro adolescenza e quindi anche l'umanità ha potuto beneficiare di questo loro sacrificio. Dobbiamo dire sì che per poter cambiare le cose dobbiamo fare quello che la Madonna ci ha chiesto, dobbiamo essere fedeli al suo appello e vediamo come, se siamo fedeli, chiaramente sperimentiamo l'aiuto di Dio. E più in generale, in questo mese di ottobre, approfitto anche per allargare il discorso al rosario. In generale, la Madonna di Fatima ha sempre messo in evidenza l'importanza del rosario. In ogni apparizione ha sempre parlato della necessità di pregare il rosario per la fine della guerra, per la pace nel mondo, eccetera. Il rosario dovremmo anche aggiungere oggi con la Madonna per la pace nella Chiesa, per la pace dottrinale all'interno della Chiesa. Preghiamo il rosario per questa ragione, per poter conservare la fede noi e per poter far sì che la Chiesa ritrovi la pace nella verità di Cristo, ritrovi l'unità all'interno di se stessa tra i suoi figli mediante l'unità nella fede, l'unità nei sacramenti, l'unità nella gerarchia, nel magistero della Chiesa. E aggiungo solo questo. San Luigi Grignon di Montfort, nel suo bellissimo trattato sulla vera devozione alla Madonna, dice una cosa molto bella. Dice che la Madonna in cielo, non ha più la fede perché vive nella visione di Dio, però per una speciale permissione di Dio ha conservato la sua fede per farne dono ai suoi figli nella Chiesa militante, soprattutto in relazione agli ultimi tempi. San Luigi lega questo discorso agli ultimi tempi, che saranno tempi di grande apostasia dalla fede e di grande trionfo di Maria, di un regno speciale di Maria. E quindi dobbiamo dire che San Luigi parla anche di noi, sicuramente parla anche di questi tempi, che sono tempi di grande prova, di grande tribolazione. Pregando il rosario, noi chiediamo alla Madonna di farci partecipi della sua fede. E così possiamo conservare la vera fede, salvarci e contribuire a far sì che la Chiesa ritorni ad essere missionaria. Missionaria nel senso autentico della parola, portatrice in tutto il mondo, a tutti gli uomini, della salvezza di Gesù. Ecco, Antonio.
Grazie Padre Serafino, benissimo, cioè, la risposta è chiarissima. E io prima di leggerti però l'altra domanda che ci è arrivata in verità durante la settimana, volevo io stesso farti una piccola domanda che poi è una richiesta di chiarimento, diciamo. Tu hai prospettato due fatti che sono veramente, cioè, ci colpiscono, no? E tu hai detto che un missionario quasi si vantava di non aver battezzato neanche una persona in 10 anni di missione in Amazzonia. Se questo fatto lo congiungiamo a quella teoria o dottrina aberrante di Rahner, che praticamente dice che non serve andare a rischiare una vita dei missionari, perché la grazia sarebbe un fatto automaticamente acquisito in virtù delle nostre virtù intellettuali che in qualche modo ci fanno arrivare al concetto di Dio. Ecco, questi due temi uniti, secondo il mio modo di vedere, hanno portato a una mutazione, forse strisciante, non conclamata, diciamo così, dello stesso concetto di missionarietà della Chiesa in questi tempi. La domanda è ancora più precisa, Padre Savino. Se noi andiamo in una qualunque parte del mondo, chiamiamola Amazzonia, chiamiamola Oceania dei confini, chiamiamola, non so, contatto con le popolazioni più remote, solo come un'apertura della Chiesa, addirittura che ammira e vorrebbe assorbire il tipo di contatto con il divino che hanno queste popolazioni, che è un contatto quasi animistico. Ecco, la domanda è molto precisa, Padre Serafino, ma non è una missionarietà in senso invertito, cioè che noi ci andiamo a far missionarizzare in qualche modo da queste popolazioni che hanno un qualcosa di prezioso che noi vorremmo assorbire, in un qualche modo negando tutta la nostra storia, insomma.
Ma difatti è proprio questo, la missionarietà e anche la conversione pastorale non è diciamo far sì che le persone si convertano a Cristo, ma è convertire il metodo e le persone che utilizzano il metodo pastorale nella Chiesa Cattolica per far sì che ci apriamo a queste nuove acquisizioni, a questo nuovo modo di pensare che è distante da noi, ma che è caratteristico di alcuni popoli che noi non conosciamo. Allora dobbiamo aprirci a questa conoscenza. Dobbiamo venire a contatto con queste persone per imparare, in questo caso dal popolo amazzonico, da questi popoli indigeni, imparare questo contatto puro con la natura, che poi per queste persone significa panteismo, significa non distinguere più tra Dio e gli spiriti e le cose, e quindi gli alberi, la foresta e l'acqua. La cerimonia pagana, purtroppo, che è stata celebrata nei giardini vaticani il giorno di San Francesco, che cos'è? Qualcuno potrebbe dire: no, queste sono interpretazioni sbagliate tue, sono opinioni tue. Va bene, sono anche opinioni, però i fatti dicono quello che stiamo dicendo. Avrete tutti sentito, avrete forse visto anche delle immagini, dei video che circolano su questa cerimonia, che di fatti è una cerimonia pagana della fertilità, fatta da leader religiosi, leader dell'Amazzonia, che forse prenderanno anche parte al sinodo come uditori, non lo so, ma si vedono immagini, c'è un video dove c'è una ritualità pagana della fertilità, e questo alla presenza del Papa, alla presenza di alcuni prelati vaticani. Questo che cosa significa? Significa che noi dobbiamo imparare ad aprirci a questa cultura che è distante sì da noi, ma che è una cultura umana che ci può arricchire. Quindi convertirsi significa aprire la nostra mente a questo modo di intendere la religione, che poi è un tutt'uno con la natura, con Dio, con gli alberi e con le cose. Significa panteismo, significa paganesimo, significa ritornare all'idolatria. E questo è quanto sta accadendo. Perché? Perché missione non significa più quello che si scrive in un modo e si legge completamente in un altro modo. Ecco.
Un altro dato piuttosto preoccupante, Padre Serafino, che mi sembra di aver notato anche un po' preparazione di questo sinodo qualche tempo addietro, e che in qualche modo diciamo, la Chiesa sentirebbe una sorta di rimorso per essere intervenuta in maniera forse, come si potrebbe dire, troppo invasiva o addirittura una forma, non so come definirla,
Oppressiva.
di oppressiva, ecco, cioè in qualche modo sembrerebbe, no, che i missionari abbiano in qualche modo violentato, no, anche portando le risultanze del nostro mondo su queste popolazioni, per cui in qualche modo abbiamo quasi rovinati a questi qua. Cioè, ecco, anche questo atteggiamento mi sembra ingeneroso, ingeneroso per tutti quelli come San Francesco Saverio, no? Come tutti quanti i martiri missionari che ci sono stati, anche in altri luoghi, no? Perché poi c'è questa specie di compunzione sbagliata, ecco, della Chiesa nel confronto di queste popolazioni?
Beh, e questo è un dato che veramente è raccapricciante perché l'instrumentum laboris, cioè lo strumento di lavoro, il documento preparativo e di discussione del sinodo, difatti, fa suo questo assunto, cioè che i missionari molto spesso sono stati piuttosto dei colonizzatori, sono andati sulle Indie occidentali per colonizzare, per esportare e trapiantare in quelle zone una cultura occidentale, che è una cultura straniera rispetto a queste persone. Quindi hanno violentato le loro coscienze. Pertanto, annunciando Cristo, annunciando la salvezza in Cristo, hanno violentato la coscienza di queste persone, che è una coscienza molto più semplice, molto più radicata nella purezza della natura, e quindi si osanna la natura in un contesto piuttosto paganeggiante. Quindi questo che raccapriccia, però allo stesso tempo una cosa che poi pone ancora dei dubbi ulteriori è il fatto che nel messaggio per le missioni, per l'ottobre missionario, firmato lo scorso 9 giugno 2019 da Papa Francesco, il Papa cita un passaggio della lettera di Papa, o meglio delle parole di Papa Benedetto XVI all'incontro dei vescovi latinoamericani ad Aparecida in Brasile nel 2007, in cui invece Benedetto XVI ribadiva che le persone, queste civiltà precolombiane attendevano i missionari, attendevano l'evangelizzazione perché attendevano Cristo e lo vedevano in modo sbagliato, certamente come Dio ignoto, in quelle pratiche che facevano. Quindi quelle culture, quelle civiltà aspettavano ansiosamente il Vangelo di Cristo per germogliare, per essere sanate e quindi fiorire e quindi essere rigenerati a Cristo. Allora, viene citato Benedetto XVI e quindi questo, che spiegava, che ha ripetuto diverse volte nel suo pontificato questo concetto, e cioè che la missionarietà della Chiesa non è fare violenza delle persone, ma significa portare quella cultura alla sua verità, riportare quella cultura alla sua verità, purificandola del male che in essa vi si trova e facendo sì che si apra a Cristo. Qui si dice così, ma nello strumento e quindi nella discussione del sinodo si dice tutt'altro. E allora che cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare che c'è un tentativo di insegnare le cose in modo nuovo, e a questo tentativo dobbiamo sicuramente opporci con tutte le forze, rimanendo fedeli alla perenne dottrina della Chiesa.
Ecco, Padre Serafino, non per voler, come si dice, insistere troppo su questa cosa, però un altro punto, diciamo, dolente, che ripeto, siamo ancora in lavoro in corso, quindi vedremo un pochettino le cose come vanno, però c'è questa questione dei viri probati e anche del fatto che dei laici sposati o quant'altro, purché insomma fidatamente credenti, possano in qualche modo sostituirsi, no, al compito invece dei presbiteri. Anche qui, Padre Serafino, cioè diciamo che nessuno vuol negare una situazione di necessità, nel senso che è un grande, cioè, si parla della Panamazzonia, cioè che è una zona vasta molto più del Brasile, cioè è praticamente tutta l'America del Sud tranne qualche posto, quindi ci sono sicuramente dei problemi logistici, dei problemi anche di arrivare, no, alle anime, però questa questione, no, che di una necessità che dovrebbe essere poi compensata dando dei poteri straordinari, che però mi sembra che non sono evangelici, cioè come la dobbiamo interpretare pure questa cosa qua?
Questo, Antonio, a mio giudizio è sintomo proprio di una confusione che è attuale, ma anche di una volontà di voler cambiare le cose, cambiare le cose giocando su due, diciamo, due fronti. Da una parte si afferma la retta dottrina, dall'altra parte però si vuole cambiare. Per esempio, adesso esulando un attimo dal tema, ma per dare solo un esempio di quello che sto dicendo, il Santo Padre ha detto in volo, ritornando dal Mozambico, che non ha paura di uno scisma, perché questi scismi ci sono sempre stati nella Chiesa. Uno scisma che però adesso sembra venire, ma è all'ordine del giorno, dalla Chiesa tedesca, una Chiesa che ha annunciato un cammino sinodale per discutere di temi più controversi che sono contro la fede della Chiesa, quale ad esempio l'ordinazione anche delle donne, l'abolizione del celibato, quindi una sorta di sinodo panamazzonico parallelo, ma questo si farà in Germania. Il Vaticano è intervenuto dicendo no, questi temi non possono essere trattati perché sono temi non particolari, ma riguardano la dottrina della Chiesa. Il cardinale Marx, che è il presidente della conferenza episcopale tedesca, ha risposto no, la Chiesa tedesca va avanti perché noi possiamo finalmente discutere con libertà di queste cose, magari diventeremo un modello per le altre chiese. Allora uno si pone, da una parte il Vaticano dice che bisogna fermarsi, dall'altra parte però questo cardinale va avanti e nessuno gli dice niente, e va sempre tutto bene, e poi addirittura collabora strettamente con il Papa, con Papa Francesco, nel consiglio dei sei cardinali che lo coadiuvano nel governo della Chiesa. E quindi da un lato si afferma la cosa così come dovrebbe essere, dall'altro però nei fatti, nella prassi, nella pastorale si cambiano le cose, e quindi questo dimostra che c'è una volontà ben precisa è di cambiare le cose anche se solo pastoralmente. Ma l'abbiamo detto più volte, Antonio, anche nelle altre trasmissioni,
Sì.
questo dire che le cose non cambiano, ma è la pastorale che deve aggiornarsi, è un modo fasullo di presentare la realtà, perché la pastorale di oggi è una prassi che di per sé è una teoria, è la teoria della prassi che di fatti fa cambiare la fede, fa cambiare le cose, cambia le cose, cambia la dottrina della fede, fino a far smarrire i fedeli, fedeli che non sanno più che cosa credere. Ma ci sarà qualcuno che ha il coraggio, la forza di denunciare tutto questo? Ci sono voci, ma non c'è una presa di posizione chiara e unanime.
Allora, Padre Serafino, noi speriamo veramente che su questi temi, che sono molto cogenti, diciamo così, si faccia una chiarezza veramente durante questo sinodo, in modo da dissipare tutti i motivi di confusione che possono venire su. Insomma, ne abbiamo trattati due o tre veramente molto importanti. In coda, proprio prima che il tempo si esaurisca, vorrei leggerti una domanda che esula, ecco, diciamo, relativamente da questo discorso che stiamo facendo, e è una domanda invece che riguarda la morale, l'etica cristiana. Un nostro ascoltatore, durante la settimana, ha lasciato questa domanda. Padre Serafino, cosa ci dite circa le dichiarazioni del Papa relative ai peccati impuri, che non sarebbero i peccati più gravi? Ci sono peccati più gravi di questi impuri? Sinceramente, Padre Serafino, io non ho sentito queste dichiarazioni del Santo Padre, comunque ti porgo la domanda così come ci è arrivata.
C'è stata una dichiarazione del Papa che diceva che i peccati più gravi non sono quelli impuri, ma sono quelli spirituali. Lo diceva facendo riferimento ad un gesuita che in una confessione, se non sbaglio, gli aveva detto proprio questo: non aver paura dei peccati, diciamo, della carne, i peccati impuri, perché ci sono dei peccati che sono molto più gravi e che molto spesso però vengono dimenticati, che sono i peccati d'orgoglio, i peccati spirituali. Questo è vero, verissimo. I peccati impuri non sono i peccati più gravi. La bestemmia è molto più grave di un peccato impuro. E l'orgoglio oppure la calunnia, la maldicenza, l'odio, chiaramente, sono peccati di natura spirituale che sono più gravi. Però bisogna anche ricordare, per evitare che poi i peccati impuri vengano declassati, perché diceva anche il Papa che tra i circoli un po' più tradizionali di preti la fissazione è sempre sui peccati impuri, in modo che poi si arriva al condannare le persone più che ad avere misericordia. Il problema è che è vero che i peccati spirituali, i peccati sono più gravi dei peccati carnali, però bisogna anche ricordare che molto spesso nei peccati carnali c'è sempre una tendenza spirituale, cioè c'è sempre un motivo spirituale che ci porta a peccare contro il sesto comandamento. Basti pensare, per esempio, a questo tentativo, oggigiorno così vasto, di giustificare l'omosessualità come una cosa buona, come una cosa che fa parte della natura dell'uomo. Giustificare non solo la tendenza omosessuale, ma gli atti omosessuali contro natura come una cosa totalmente lecita. Questo è un peccato, difatti è un peccato spirituale, ma è più grave del peccato spirituale d'orgoglio e basta, perché trascina nel fango anche la natura dell'uomo, perché giustifica un peccato contro natura, mentre lo giustifica, lo avalla con un peccato d'orgoglio che è più dannoso dell'orgoglio in sé, perché giustifica il male e lo fa diventare bene. Non so se mi sono spiegato, Antonio.
Come no, Padre Serafino, ti sei spiegato
Quindi
benissimo.
i peccati della carne, molto spesso nascondono un peccato spirituale dentro di sé. E allora bisogna stare attenti. Ed ecco perché la Madonna Fatima
Fatima, ha detto.
ci ha detto proprio questo, che i peccati che mandano più anime all'inferno non sono i peccati spirituali, ma sono i peccati impuri. Sicuramente anche per questa ragione.
Benissimo, Padre Serafino. Allora a questo punto, ecco, il tempo ci dice che ci dobbiamo congedare dai nostri amici ascoltatori e chiudiamo come di consueto con la benedizione sacerdotale e con i saluti.
Bene, ringrazio tutti i nostri amici che ci hanno seguito. Vi rivolgo di nuovo l'appello a pregare il Santo Rosario in questo mese, a pregare anche più rosari se potete, con l'intenzione missionaria per la Chiesa, per l'unità della Chiesa, perché la Chiesa trovi l'unità nel suo interno, nella chiarezza della verità, nell'unità della dottrina, della fede, dei sacramenti, del magistero. Vi ringrazio e vi benedico di cuore nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Amen.